Radio Incredibile. It
starts with love. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Benvenuti. Benvenuti, facciamo questo, è un esperimento, più che un esperimento è un tentativo di fare radio col pretesto di bere vino, o meglio, beviamo vino col pretesto di fare radio, giusto Michele?
Giusto Claudio, anche se mi aspettavo un vino un po' più pregiato che dei Castelli Romani, voglio dire, però quello che c'è si beve.
Senti, ma sono passati 30 anni dalla prima puntata dei ragazzi da terza C, tu te lo ricordi?
Come no, ero un fan assiduo di quei programmi.
E ti ricordi anche Puccio che cercava di vendere a Sacchi la cassetta con tutte le lezioni di latino, te lo ricordi?
Sì, certo, anche se per amor del vero, adesso ripensandoci, non era il vero Puccio, perché Puccio non era quello che vendeva... tutto era un altro nome, quello era un altro personaggio che vendeva che c'aveva la cartoleria.
E come si chiamava?
Non me lo ricordo, però non era Puccio. Io ho messo Puccio una volta perché io e lui siamo andati una domenica mattina quando eravamo militanti di Fondazione Comunista e dovevamo attaccare i manifesti, passati da un sabato sera devastante come i nostri che erano. Abbiamo fatto poca colla e in quel di Maiolati mi sembra che la colla era terminata, la colla fatta con la colla da Parati. E allora scendiamo giù, l'unico esercizio aperto, c'era questa cattoleria a pianello.
Di cui non facciamo il nome, ciao Angelo, ciao Fabiola.
E abbiamo chiesto: Angelo, per caso hai la colla per i manifesti? Non c'ho questa, però c'ho il Vinavil che se lo diluite è uguale. Abbiamo un barattolone da mezzo chilo, un cinchino, non so.
Da 600 chilo. Euro?
Ma il prezzo è stato abbastanza importante quella volta, però... Sì, esatto. E abbiamo provato a fare questo intruglio, partiamo, a Monteroberto c'era il manifesto di Fondazione Comunista, Voto Comunista Blu era, con la falce e il martello. Lo mettiamo su, fenomenale come colla, perché stava su un amore. Il tempo di tornare indietro, aveva fatto una patina bianca questo manifesto, non si reggeva più niente.
Senti Michele, oltre a te hai portato un altro Michele che vogliamo salutare e presentare.
Ciao Claudio.
Che ci fate qui nel mio garage? Perché siete qui?
Ma ci ha invitato a bere del vino e noi non rifiutiamo mai questo tipo di offerte. Poi...
Senti, ma il tuo collega, nonché omonimo, ha sviato un po' il discorso, perché io gli ho detto: ragazzi della terza C, delle cassette registrate, in realtà lui stava nascondendo che anche lui ci ha provato.
Sì, sì, lui è uno sperimentatore, lui sperimentava sempre tutto all'infanzia, era quello che conosceva per primo i dischi musicali, che trovava una pubblicità sulla televisione, la sperimentava. E per far prima nello studio leggeva e registrando col Walkman, e poi la notte, piuttosto che studiare, si metteva a dormire con il Walkman e la sua voce registrata della pagina letta durante il pomeriggio. Poi capitava che quando non riusciva a finire i compiti qualcosa gli facevo io.
È successo per il mio esame di terzo superiore al professionale, non riuscivo a finire un libro, Tabucchi era Sostiene Pereira,
Sostiene Pereira
me l'ha fatto leggere lui, ho fatto fare il riassunto per lui, era già quella volta un divoratore di libri eccezionale, perciò
no, io avevo fatto l'esame terza media qualche settimana prima di te, ero in anticipo.
Ero il superiore, però quello era il superiore.
Era superiore.
Perché facevo l'esame di terzo superiore. Ecco. Era, sì. Tornando indietro a quegli
comunque
anni,
lui sperimentava tutto. Era un curioso.
Tornando indietro a quegli anni, noi ci siamo fatti molto male con i programmi del primo pomeriggio, perché invece di studiare guardavamo Colpo di Fulmine.
Però uno su tutti, Help di...
Sì.
Com'è che si chiama?
Red Ronnie. Red Ronnie con Help il pomeriggio.
Pomeriggi con Red Ronnie eccezionali.
Ci facevamo le 5 e non avevamo combinato niente, perciò io andavo giù subito a casa sua verso le 2:30, stile finito di mangiare, eravamo subito lì a guardare queste cose e a passare il tempo.
Senti, allora Michele,
raccontatemi, anzi Micheli, chiedetemi e spiegatemi anche perché di una canzone di quel momento, di quell'epoca che vi ricordate.
Ma in quell'epoca lì forse non eravamo grossi cultori di musica, anche perché c'era il periodo afro, c'era un po' afro, musica un po' discoteca, anche se noi l'avevamo sempre un po' sferzata questa musica, non è che la sentivamo giusto per stare in compagnia. È successo forse verso il quarto o il quinto superiore che poi siamo diventati un po' più... No, forse no, il terzo, c'avevamo anche il motorino, se andavamo il terzo non c'avevo quei 99 posti, sai, quei momenti un po' di
ribellione,
avvicinamento alla politica, forse per me è stato anche i 99 posti un po' l'avvicinamento alla politica.
La canzone che ti piace più di 99 posti?
Ma quella che andava più di tutti era Ripetutamente, anche io, anche se il primo album che abbiamo sentito, quello che me lo ricordo, era Ibisca con i 99 posti.
Esatto. Ah, una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori?
Ripetutamente.
La vita moderna ti stressa, è una mappina e tu lo fai a cocaina? No! Riapproviamoci degli spazi, riapproviamoci di ciò che è nostro, riapproviamoci della nostra vita, non lasciamolo trascorrere così. Ripetutamente!
Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Sveglio la mattina, ripetutamente. Ma sento una mappina, ripetutamente. Mi vorrebbe un'aspirina, ripetutamente. Una cosa più potente, ripetutamente. E vado di là in cucina, ripetutamente. Nel frigo non c'è niente, ripetutamente. Dolore insistente, ripetutamente. Nel corpo e nella mente, ripetutamente.
Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Urbano e soffocante,
ripetutamente.
Emilio Fede è delirante,
ripetutamente.
Nascera bella e rovente,
ripetutamente.
Gesù Cristo onnipotente,
ripetutamente.
Tu fuma non fa niente,
ripetutamente.
Materico proprio niente,
ripetutamente.
Che giornata produttiva, che giornata divertente. Che giornata ripetuta,
ripetutamente.
Qualcuno tutti i giorni devi andare a lavorare. A qualcuno se ti ammali tanti soldi devi dare. A qualcuno se tu studi le tasse poi devi pagare. A qualcuno se tu viaggi biglietti poi devi pagare. A qualcuno per svariare ancora soldi devi mollare. Qualcuno se la gode mentre aspetti di morire. Qualcuno che fa di tutto per impedirti di pensare.
Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Qualcuno ha organizzato questa storia divertente. Qualcuno ha tanti volti ma una sola è la sua mente. Ti penetra nel sangue, diventi un suo inserviente. Qualcuno sul lavoro, qualcuno a casa mia. Qualcuno è l'eroina, qualcuno a polizia. Qualcuno sangamara, rinta friggitoria. Qualcuno è una maniera, gira e botta tancatena. Qualcuno senza nome, tutto chiamano sistema. O sistema tancatena, o sistema tancatena. Sistema, sistema, sistema che tancatena. Sistema sul lavoro, sistema a casa mia. Sistema l'eroina, sistema polizia. Sistema sangamara, rinta friggitoria.
Ripetuta, 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 brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, 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 brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Coccheruna tarish, ve così ripetutamente. Tarish a 99 passi che le nasa me. Coccheruna tarish, ve così ripetutamente. A camorra l'eroino, guerne a polizia. Una bolofanna, una consultaria. Cascia dentro quando a mano. Ca forza e l'arroganza. Perciò a rabo che invece sta che mano in coppa panza. Officina 99, lui hanno occupata. Ma mezzo chi stice sogno, tripa la passata. Vai a fare un corteo, per spazio sociale. Tu fai riusci urna, usciuri.
Ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Democrazia cristiana,
ripetutamente.
Partito socialista,
ripetutamente.
Leghe fascisti,
ripetutamente.
Democratici di sinistra,
ripetutamente.
Rifondazione comunista,
ripetutamente.
Ala presidenzialista,
ripetutamente.
E prefette e ministra,
ripetutamente.
Buttato printo cess,
ripetutamente. Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
99 posse in a ripetuta style, tenim pure a guest star, rinto vash, suoni mudu, già sai, già, credo di caffa.
Ripetutamente la storia si ripete, in dalla piazza solo bombarrete, mezzo alla cristiana che se non scevano alla fete, sti bastardo mettono bombarrete.
Facite attenzione che so bombarrete, so bomba d'estate, so bomba cu decrete, che usato ogni mezzo a disposizione. La bomba in piazza, sul treno, alla stazione, allora chi può fermare la ruota? Chi lo può? Badam bamba, attento a chi può fermare la ruota, eh? E chi lo può? Badam bamba, chi può fermare la ruota? Chi lo può? Badam bamba.
Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Radio Gladio, ripetutamente. Lele Prox, ripetutamente.
Suoni Mudu,
ripetutamente.
Bisca,
ripetutamente.
Daniele Sepe, ripetutamente.
Maurizio Capone,
ripetutamente.
Riccardo Veno,
ripetutamente.
Mariano Caiano,
ripetutamente.
Speaker Zoo,
ripetutamente.
Officina 99,
ripetutamente.
Lavori in corso,
ripetutamente.
99 posse,
ripetutamente.
Ripetuta, 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 brr, brr,
ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Ripetuta, 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 brr, brr,
ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Ripetuta, 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 brr, brr,
ripetuta, ripetuta,
ripetutamente.
Ripetuta, 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 brr, brr,
ripetuta. Bene, riprendiamo dopo ripetutamente 99 posti. Allora, io ormai vi ho invitato qui a fare radio col pretesto del vino, forse vi ho invitato a bere vino col pretesto della radio. E a questo punto vi chiedo un po' che ci fate qui, chi siete, dove siamo, e se poi, se ci saranno altre puntate, quali saranno i nostri compagni di viaggio nel raccontare la Pianello e la Vallesina che fu negli anni 90. Chi inizia? Iniziamo da... Allora, per praticità, per non impazzire fra Michele e Michele, facciamo Trillo e DJ, ok? Partiamo dal nostro DJ. Presentati, Michele, racconta la tua storia e come sei qui, perché sei, e quanto Pianellaro ti senti?
Ma Pianellaro direi sarà un eufemismo, ma al midollo, perché sono nato e ho sempre vissuto qua, e devo dire che fino a un po' di tempo fa ero fiero di essere Pianellaro, perché c'era un tessuto sociale, c'era del movimento anche nel suo piccolo.
E adesso?
Adesso un po' più c'è disgregazione, è diventato proprio un paese dormitorio, lo vedo proprio come un paese dormitorio questo paese. E invece i primi anni che noi iniziamo a frequentare, diciamo, la piazza, via discorrendo, proprio era, c'era movimento, c'era allegria, c'era anche più pettegolezzi, perché magari tutti sapevano di tutto, però non era quel pettegolezzo
maligno,
bensì era anche una cosa di
era un gioco, forse
un gioco, ma aiutarsi, perché se uno c'aveva un problema, alla fine trovavi sempre qualcuno anche nel paese che ti poteva dare un consiglio, una mano. E noi nasciamo durante il 79, presso a poco, il nostro gruppo. A parte, noi eravamo un gruppo di 13-14 persone, la maggior parte tutti del 79, ci siamo diciamo, frequentati più assiduamente dalla terza media con tutte le superiori.
L'età delle pugnette, quindi.
Esatto, e noi avevamo anche una casa per farci le pugnette, proprio costruite in legno con vari pornazzi e via discorrendo. C'erano anche... all'epoca c'erano dei posoceneri stile bottiglie da 2 litri per buttare le sigarette, dove io ho dato fuoco alla casetta.
No, quindi tu sei colpevole di aver bruciato la capanna della zia Pugnetta.
Esatto.
Senti, Trillo, come l'avete presa quando Michele ha dato fuoco alla capanna?
Ma inizialmente negava, anzi i sospetti non erano su di lui, ma bensì su un povero pastore che abitava di lì a 2 passi.
Aspetta, spieghiamo bene, dov'era questa capanna?
Era nei pressi di casa mia, cioè, zona Terrone. Era a ridosso dell'abitazione di un pastore, Sandro si chiama, è un vicino mio. E lui, questo pastore, non era molto, diciamo, contento di avere questo branco di una ventina di ragazzi rotomani, quasi tutti maschi che si appartavano in questa casetta. E quindi i sospetti da subito sono ricaduti su di lui. È nata una protesta spontanea con tutti i motorini davanti all'abitazione di questo povero pastore a reclamargli contro, a ingiuriargli. Poi non ricordo se la sera stessa o il giorno dopo, o comunque beh, non è stato un pentimento istantaneo. A distanza di qualche ora, di qualche mezza giornata, salta fuori lui che probabilmente giocando con una sigaretta della cartaccia che ha trovato lì in giro ha piccato un piccolo incendio pensando che poi si sarebbe spento di lì a poco. Invece si è preso fuoco tutta la capanna di legno e se n'è andato... Se n'è andato il nostro luogo.
Di giornali, sì, che c'era, giornali, poster,
divanetti, era anche ben allestita.
Cazzo, ma per avere un divanetto era anche grande come
sì,
capanna.
Sì, sì, sarà stato un 15 metri quadri.
Ah, però no, io perché anch'io sto pensando che...
E non eravamo proprio adolescenti, eravamo già intorno ai 16 anni, quindi diciamo eravamo abbastanza...
Sì. Sì. Allora, io più o meno alla stessa vostra età avevo anch'io una casa della Pugnetta, però era una villetta disabitata vicino a casa nostra e al piano, c'era un accordo tacito fra noi e un gruppetto di senegalesi che l'avevano occupata abusivamente e loro andavano lì sopra e noi sotto invece c'avevamo tutto quanto con poster, videoregistratore. All'epoca andava Teletutto, TV Tabù, poi c'era Joint, poi Le Ore e quindi anche poi all'epoca anche la Pugnetta era romantica perché dovevi andare dall'edicolante, mimare l'acquisto del giornale. Invece adesso questi ragazzi vanno su YouPorn e sugli altri e anche la Pugnetta perde di
significato. C'erano gli amici più grandi che facevano il favore di andarti a prendere
comprare
il giornale.
Sì, sì. Io avevo un edicolante vicino a casa che lui era una sorta di messaggio in codice: se compravi la Gazzetta alle 8 di sera, quando ormai era già invecchiata, ti metteva dentro lui qualcosa dentro la Gazzetta.
Da noi c'erano i più riservati che mangiavano talmente in fretta che all'una e tre quarti già erano lì per masturbarsi da soli. E invece c'erano i meno pudici che aspettavano che arrivasse tutti e si vivano
insieme. Senti, quanti ne avete insieme? Il record di manovratori contemporanei?
No, questo non ricordo.
2, 3, 4, 5.
Cioè, la chiamavamo la casa della Pugnetta, però alla fine chi è che praticava spesso erano pochi, gli altri erano un po' più intimi,
casuali,
insomma, più col pudore, proprio tutti. Sì, esatto, era più quello, capito? Il momento di relazione, stare lì e chiacchieravi sopra il divano lurido com'era. Dopo di quell'incendio è stata la svolta. Abbiamo abbandonato il terrone e siamo venuti al paese,
in città. Ma questo ne parliamo dopo la prossima canzone, stavolta la facciamo scegliere a Trillo. Trillo che mi ha detto che aveva fatto i compiti, ha detto preparato le canzoni, ha un foglio con delle canzoni segnate.
No, me l'ha venuto in mente la canzone dei Soundgarden, Lemon Tree, che faceva parte di una compilation in musicassetta fatta dal nostro amico che numerava raccolta numero 1, raccolta numero 2. Questa era una raccolta che ci siamo portati durante la prima vacanza a 16 anni che abbiamo fatto tutti insieme a Viterbo a casa di
ne parleremo anche dopo. Quindi la canzone e il Lemon vostro Tree. Amico si chiama
Mimmi. Allora, Mimmi Avenari Bianchi era l'autore della compilation.
I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree.
Sing! Da 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all see, and all that I can see, and all that I can see, is just a yellow lemon tree.
Bene, e per tutti quelli che in questo momento hanno rivissuto tutti gli anni 90 e i Soundgarden, io mi ricordo un concerto, ero totalmente accannato, Soundgarden, ma era regolare, una volta che andavi in un concerto di Soundgarden, cannetta di ordinanza. Senti Michele, DJ per stasera, se no impazziamo per le varie Michele, ma a Viterbo che cazzo ti sei stati a fare? Perché uno c'è la prima vacanza, ne so, va in Puglia, va a Roma, a Rimini, a Viareggio, invece a Viterbo, non c'è un cazzo a Viterbo.
Viterbo comunque sia è Lazio, vicino a Roma, voglio dire, non è che però sì. Siamo partiti perché avevamo la casa di un nostro amico Mimmi, che è una casa ereditata dalla mamma che stava lì, non utilizzava mai, e ha detto, ci ha messo un po' sull'attenti, guarda che non c'è niente lì, che manca, la casa è messa male, noi no, andiamo. E mi ricordo che era un'estate, era comunque un luglio, partiamo con il treno tutti insieme, eravamo, noi dormiamo in camera, eravamo in tre, in quattro in camera, poi c'era due in cucina buttati per terra, sì, otto nove persone.
Tutti maschi?
Tutti rigorosamente maschi, e arriviamo in questa casa, la prima cosa che facciamo, buttiamo tutto giù dalla finestra, quello che c'era dentro il centro storico.
Cioè, cosa avete buttato giù dalla finestra?
Ma tutta roba che c'era lì ammucchiata, adesso non mi ricordo bene quello che era. Cose che ci avevano mandato i genitori. Ah, sì,
erano i viveri che ci avevano mandato i genitori. No, tu dici perché a Viterbo? Eravamo ancora, diciamo, un po' figli degli operai sostanzialmente, dove la cultura della vacanza ancora non era arrivata, nemmeno certo. In famiglia, e tantomeno con noi. Quindi i soldi erano pochi, la cultura della vacanza non c'era, era solo un pretesto per stare insieme. L'unica spesa da sostenere era quella del treno per raggiungere la casa all'abitazione di questo amico, è nata così la vacanza. Poi, diciamo, negli anni successivi è subentrato un po' anche quell'obbligo dell'estate,
quell'imborghesimento della vacanza. Invece quella era una vacanza,
sì, non la sentivamo. E quando siamo appena entrati, avevamo del vino, della birra, e così iniziamo a bere, e ognuno disfa la propria valigia. E le varie mamme si erano sbizzarrite a farcirci di
panini tramezzini.
E qualcuno addirittura aveva messo dentro il borsone del figlio un ciambellone, quello classico fatto a luogo, che era diventato briciola. Quella è la prima cosa che è saltata dalla finestra, dal secondo piano al centro di Viterbo, e poi da lì è stato un buttare
lancia. E i viterbesi cosa dicevano mentre vedevano volare via questi viveri?
Ma Viterbo era deserta, non c'era nessuno in giro, eravamo solo noi.
Nessuno se n'è accorto.
Eravamo solo noi. E no, va ricordato che eravamo solo noi con Michele, che girava per la città in cerca di un panificio per comprare tre etti di pane, è stato fuori quasi mezza mattinata, dalle 9 di mattina fino all'1, sì, e si è perso.
Non l'ho confessato subito, ma mi sono perso. E comunque non c'era nessuno, gli unici inquilini era la zia, che non abbiamo mai visto durante la vacanza. Ci lasciava i biglietti sulle scale, cioè, spegnete la luce, non fate confusione, ma non l'abbiamo mai visti, neanche poi il nipote l'ha mai visto, gli inquilini.
Senti, allora, ma te Michele, abbiamo capito che sei quello che fa i danni e poi non li confessa.
Anche, sì, no, vabbè, io comunque ho sempre questa cosa che mi perdo dappertutto, mi perdo ancora ieri, mi perdo in qualche punto.
Quello anch'io.
Però quel giorno mi hanno mandato lì, poi mi hanno detto, ma com'è che non torni più? Io ho detto, no, ho fatto un giro in città per vedere com'era, c'era qualche posto carino.
Senti, ma in tutto questo il fattore Faiga a Viterbo com'era?
Il fattore Faiga, parlando con un esercente, ha detto, da quando sono partiti in Italia siamo andati a puttane proprio, non c'era più nessuno, niente. Non c'erano manco le puttane, sono sparite anche le puttane.
Ah, invece quando c'era in Italia almeno, esatto, c'erano un po' di mignotte.
L'unico pub dove siamo andati era un circolo, abbiamo mangiato i maccheroni alla vodka, che erano proprio il proprietario zuppo, ubriaco, ci ha fatto i maccheroni che erano galleggiati sulla vodka proprio.
Anche perché sempre negli anni 90, perché era il momento dei panni.
Bene la vodka.
La vodka. Allora, ma torniamo adesso invece in Ballesina. Quindi Viterbo è stata una vacanza distruttiva, ma valsa la pena per quello che doveva essere. Quindi quanto siete stati insieme a Viterbo? Settimana?
Sì, forse 4-5 giorni, non mi ricordo. Forse una settimana.
Ma che facevate tutto il giorno durante questa settimana?
Siamo andati ad ascoltare Lucio Dalla. C'era in un paese lì vicino, avevamo visto, parto dall'inizio, avevamo visto dei manifesti che hanno scritto Lupo Dalla. Lupo, non Lucio. Ma noi eravamo un po' sfatti, un po' rincoglioniti, e non abbiamo badato al fatto che era Lupo e non Lucio. Era in un paese distante da Viterbo, una ventina di chilometri, quindi prendiamo il pulmino, prendiamo un autobus, andiamo in questo paese, ed era un sosia di Lucio Dalla che faceva un'imitazione. Noi stavamo in questo paese sperduto nel Lazio, non sapevamo con cosa tornare a casa, perché non c'era né autobus né treno. Il concerto, da sé che non siamo stati nemmeno a sentirlo, era in tarda serata, verso mezzanotte, troviamo lì vicino una festa dell'Unità.
Ah, ok.
E gli chiediamo di ospitarci lì per
la
notte.
Asilo politico.
E questi ci dicono no, non ne volevano sapere. E ricordo che io gli feci, bei compagni che siete, ce ne andiamo. E questi si sono sentiti
morsi
nell'orgoglio, ci richiamano giustificandosi che qualche sera prima dei gruppetti di fascistelli gli avevano rovinato i stand. E ci hanno ripensato, ci hanno ospitato lì e noi gli abbiamo guardato i stand per la notte, ci hanno lasciati soli con dei panettoni, del pane, del salame, dei bottiglioni di vino, e abbiamo passato la notte svegli da soli in questa festa.
Fantastico.
Dell'Unità, a bere il vino del... Allora che era il Partito Democratico di sinistra, di essenza.
E tu lì non hai fatto DJ, non hai fatto nessun danno, non hai bruciato, dato fuoco?
Ma no, quella volta stavo molto bene, perché mi ricordo che c'era lasciato il tipo più sfigato lì con noi, proprio, sai, quel tipo che deve fare le notti, proprio era un tipo grosso lì che ci parlava, non sapeva neanche cosa dire, che di politica non si interessava a niente, però era quell'accumularsi delle persone che... per rispetto per la politica, anche se non era un politico, però era un militante, proprio un bel militante. Però adesso non ti posso dire neanche la canzone di Lucio Dalla che hanno fatto, perché non me la posso ricordare, che non l'abbiamo sentito quella volta.
Senti,
Lupo Dalla, mi ricordo che era un peloso quell'uomo, che doveva mettere paura.
Senti, quindi una canzone, però suggerirla io, ascoltiamoci Attenti al Lupo, anzi Attenti al Lupo Dalla.
Sì, 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 sì. C'è una casetta piccola così, con tante finestre e colorate, e una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare. Oh,
c'è un omino piccolo così che torna sempre tardi dal lavoro, e anche bello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare, e più ci penso più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, tanto sempre attenti al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. Aggiunge un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così, amore mio, è arrivata l'estate, amore mio, è arrivata l'estate, e noi due qui distesi a far l'amore, zi, zi, in mezzo a questo mare di cicale. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, tanto sempre attenti al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. Living together,
living together, living together, living together.
Visto che Viterbo ci ha dato forti emozioni, ma è stata una settimana. Prima ci raccontavi, Michele, a un certo punto siete andati via dalla capanna della zia Pugnetta bruciata, da te, che diciamocelo, e siete andati verso il paese. E lì cosa è successo?
Lì ci siamo accomodati, come si può dire, non proprio nel centro, perché non eravamo avvezzi a stare al centro, bensì al Bocciormo. E lì siamo andati in massa, proprio in questo Bocciormo, che c'era un bel giardinetto lì.
Quindi in prima periferia, via.
Prima periferia, diciamo. E eravamo lì e stavamo benissimo, perché c'è... Poi ai proprietari, ai gestori faceva anche comodo che noi eravamo lì, consumavamo, ci avevamo messo il caminetto, giocavamo a carte, facevamo i cazzi nostri fuori perché era un po' buio, potevamo stare tranquilli. È stato un bel periodo quello lì, perché poi da lì partivamo, era un punto ritrovo, tutti i giorni eravamo quasi lì. Da lì partivamo il sabato sera per la domenica a fare le nostre cazzeggiate in giro.
Noi eravamo quelli del Bocciormo, Pinello, diciamo, della generazione nostra era un po' spaccato a metà. C'erano quelli del Bucciodromo e quelli della parrocchia. Noi eravamo quelli del Bucciodromo e gli altri erano quelli della parrocchia. Era una semplificazione. Sì, era una semplificazione assurda, però in qualche modo quello che ci distingueva è naturale, capirlo, a parte il frequentare la chiesa che noi non frequentavamo.
E le donne, cioè, sicuramente stavano quelli della parrocchia, le donne.
Che, sì, le donne stavano, o comunque loro avevano le donne, noi pochissime. Le nostre donne erano abbastanza... come turbate un po'.
Chi erano le vostre donne? Raccontiamo le donne dei ragazzi del Bucciodromo.
Ma adesso non vorrei parlare male di qualcuna, però erano...
parla bene allora, perché poi questi
erano ragazze con la bottiglia del Montenegro facile che poi ci regalavano momenti di felicità, ma non pensiamo grandi cose, però già quel piccolo nudo, oppure quel piccolo strusciamento, che poi era grande perché la tipa in questione era tanta.
Ma vive ancora a Pianello?
No.
Salutiamola allora.
Salutiamola.
Come si chiama? Diciamo solo il nome.
No, è un nome che non c'era tanto quel periodo, c'era solo lei. Però ci ha regalato grandi emozioni. Poi qualcuno ha continuato e via discorrendo.
In che senso ha continuato?
Ha continuato perché...
A strusciare?
A strusciare e a fare altre cose, anche legando tutto. Perché dopo noi eravamo bastardi dentro, ci spievavamo, ci informavamo, tutto quanto.
Quindi siete passati dalla pugnetta allo struscio?
Sì. Solo che, no, come diceva prima Michele, noi eravamo, Pianello ha diviso in zone, in gruppi, noi eravamo quel gruppo lì e... La gente ci guardava un po' con loro, gli altri non la gente, perché agli occhi dei grandi forse eravamo brave persone, perché non ho mai fatto danni, niente. Sì, grosse cose no.
A parte... Ma aspetta, adesso chiediamo a Trillo, perché secondo me sento puzza di ulteriori danni che avete fatto, ma te qui non li racconti mai, quindi li facciamo raccontare a Trillo.
Sì, non erano proprio gli anni del Bucciato, non erano successivi, ma diciamo... di lì a qualche anno. Dal Bucciodromo ci siamo spostati sulla piazza, adesso non ricordo per quale motivo, comunque c'è stato un po' un esodo dal Bucciodromo, cominciava a diventare una zona un po' difficile per noi.
E lì avete incontrato quelli da parrocchia?
No, in piazza per un periodo si chiudeva la piazza da mezzanotte, si giocava a calcio in mezzo alla strada con le macchine contingentate per il passaggio, e qualche sera è capitato di distruggere le fioriere del comune, qualche balaustra, quindi qualche danno è stato fatto, non grosse cose, però qualche eccesso a volte ci sfuggiva di mano, ecco.
Ditemi una canzone di quel momento, di quel periodo storico, da dedicare alla ragazza che vi ha dato queste prime soddisfazioni.
Io non lo so se questa canzone esiste, cioè esisteva perché la sentivamo proprio ubriachi zuppi entro il bar, ma era Beppe De Bertina, monta su e cala giù e la sera sostracco.
Questa non penso che la trovi.
No, è un autore, cioè, ha fatto anche i CD poi, noi ci approvavamo dello stereo del bar, mettiamo su questa canzone, dai pega, tanto questa qua... Quegli anni la musica non ce l'avevamo ancora inculcata. Sì. Bocca di rosa, possiamo.
Allora, bocca di rosa.
Metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese alla briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole ardute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, la schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estremunzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
Come al solito quando si registra qualcosa il più bello viene fuori ora, e Grillo ha appena usato un aggettivo stupendo per definire la compagine femminile che accompagna le ragazze del Bocciodromo. Lo puoi ripetere l'aggettivo che hai usato?
Dissaldate.
Dicesi donna dissaldata, donna che?
Beh, un po' smembrata, diciamo, che i pezzi non sono tutti congiunti come si deve. No, erano anche belle ragazze, era il periodo un po' grunge, post grunge, quindi vestivano non in maniera sexy come fanno le adolescenti,
sono
a schiaccio, camicione a schiacchi, capelli colorati, un po' da panchettone. Alcune rasate, altri coi biondi accesi, fumavano.
Queste
bevevano.
Erano le vostre, invece quelle della parrocchia?
Quelle della parrocchia vestivano
tutte carine,
vestivano carine, si presentavano la domenica mattina non con gli occhi neri come le nostre, ma ben truccate.
Ma c'è stato qualche o amore fra i due gruppi, o qualche rissa, qualche lotta fratricida fra i ragazzi del Bocciodromo e della parrocchia?
Noi risse mai.
E invece qualche amore, qualche ragazza rubata da una parte e dall'altra?
Forse marginalmente Zinga, che andava più tardi a prelevare una ragazza di quel gruppo lì, e anche lui sparito, non ci frequentava più.
Chi è questo?
Zinga, Andrea Zingaretti, detto Zinga. Si era innamorato di questa ragazza che poi lui doveva frequentare anche questi altri ragazzi del salto gruppo,
che poi a dire la verità c'erano i ragazzi della parrocchia che poi si sono scissi anche in un altro gruppo dove questi sono ripensandoci molto dopo si sono divertiti più di noi perché noi ci sfasciavamo solo cazzate uno contro cazzate, loro invece alla fine hanno stato insegnato la, hanno imparato la musica in un gruppo, lo stesso Cristiano, Paolo Amatori, Pellifero. Pellifero nasce perché un giorno l'abbiamo visto in giro con un giubbotto di pelle e un nostro amico ha detto mi sembri un pellifero, eravamo piccoli. E loro hanno fatto, suonano, ancora tuttora suonano questi, hanno un gruppo che sono qui in giro, fanno rock e via discorrendo. E, poi sai, questi erano i figli della Pianello Bene, dove erano tutti andati a scuola quasi tutti quanti a Iesi perché Pianello era bisfrattata come medie e poi che c'era che avevano, sono riusciti e comandavano la parrocchia proprio, il prete diceva quello, facevano quello che diceva loro.
Mi raccontate un po' la sociologia di Pianello? Io perché per esempio vengo da un quartiere strano, quartiere che sotto la strada erano le case popolari, sopra la strada invece le villette, quindi cioè io ho vissuto anch'io questo, questa dicotomia di quartiere, da una parte le case popolari, quindi sicuramente un'estrazione diversa da chi invece era sulle villette e quindi figli borghesi, notari.
Ma, qua diciamo a livello urbanistico non si denota una divisione di tipo sociologico, cioè, almeno io da quello io sono importato, sono dal 93 che abito a Pianello, quindi
tu
non sono autoctono, sono di Cingoli. E mi dà più l'idea che urbanisticamente è nata un po' anarchicamente, come dire, dove c'era uno spazio si costruiva senza, quindi non si è stratificata a livello della diversità sociale con quella urbanistica. È nato un po' tutto così spontaneo, quindi non c'è un quartiere diciamo più proletario, un quartiere bene, si trovano un po', c'è solo un quartiere un po' più vecchio, un quartiere un po' più nuovo, quello un po' più nuovo diciamo che potrebbe essere quello bene, ma è solo perché le case sono un po' più nuove, sono in parte abitate diciamo da una classe più agiata, liberi professionisti, avvocati, dottori, piccoli imprenditori, ma allo stesso tempo anche da diciamo quella classe operaia che ha messo da parte qualche soldo e negli anni 90 è riuscita con un mutuo a farsi una casa, quindi non c'è una stratificazione sociale che è riflessa su quelle urbanistiche.
Ma basti pensare anche che il sabato pomeriggio il grande imprenditore che poi ha costruito anche queste case qua sopra dove stiamo registrando giocava a carte con il più poveraccio tra virgolette di Pianello.
E lo fa ancora?
E io adesso non lo so ancora, però c'era più senso, come ti ho detto, il sabato era un via vai tra quelli che andavano a vedere la partita del Pianello, non è come adesso. Prima andavi a vedere il Pianello proprio era un evento, andavi giù in massa a vedere il Pianello, poi tutti al bar a bere, a giocare,
se,
a carte,
a festeggiare se si è vinto.
Esatto, grosse partite a biliardo, c'era i vecchi tra virgolette, per noi erano vecchi, ma c'erano solo adulti che ci insegnavano tira la boccia così, vai qua, a volte ti massacravano i coglioni, però li trattavi sempre con rispetto. Stavi con loro dal pomeriggio fino anche la notte, era l'ultimo a andare via, c'era ancora quel vecchio, infatti avevi timore di bere, ti nascondevi un po' quando bevevi oppure arrivavi con gli occhi rossi magari che era freddo fuori a non farti vedere, tutte paranoie via scorrendo.
Senti, un'ultima domanda e poi ci vediamo al prossimo episodio quando incontreremo anche gli altri del gruppo. Oggi già abbiamo tirato fuori parecchie cartucce, ma le migliori ce le teniamo per il futuro. Sicuramente nel vostro raccontare c'è tanta nostalgia, tanta saudade, come dicono in Brasile, rispetto a quello che è stato. Capisco con voi qual è poi anche la nostalgia di questi tempi. Qual è invece, secondo voi, un aspetto di Pianello oggi, della Pianello odierna, che è migliore rispetto al passato?
Forse è solo nostalgia, ma stento a vederlo. Pianello non è che sia stato un gran paese nemmeno in passato, adesso al di là di questo senso un po' comunitario, comunque è un paese che ha offerto sempre poco, ecco, questa piccola comunità abbastanza ripiegata su se stessa, già offriva poco allora, ma quantomeno compensava con questo diciamo, ecco, aspetto comunitario che ti fa, faceva sentire da partecipazione, un senso un po' di appartenenza. Per me è stata sempre molto relativa, però anche perché venivo da fuori, quindi non era un pianellaro, diciamo, per le persone più grandi era un po' uno straniero, come oggi vedono gli stranieri, diciamo, gli extracomunitari, no? Prima, quando non c'erano gli extracomunitari, tutti gli importati, che potevano essere dagli esi, dai cinghi, erano visti come un po' i cittadini di serie B, poi si sono allargati con i meridionali, poi adesso con gli extracomunitari. Però, diciamo, al di là di questi aspetti che... di questo aspetto che dicevo comunitario, non è stato mai un gran paese che ha offerto molto, e oggi resta quel paese lì che ha perso anche quell'aspetto di comunità, di conoscenza, quei rapporti sociali, quei legami che quantomeno prima c'erano. Quindi degli aspetti positivi che ha maturato questo paese rispetto a prima ne vedo veramente stento a riconoscerli.
Michele.
Poco altro da aggiungere, nel senso che secondo me siamo andati solo che peggio in questi ultimi anni, anche perché dico la sincera verità, si cresce e purtroppo riesci meno a frequentare il paese, questo me lo metto anche io come in primis. Però lo vedo come un paese freddo, fatto di case e non di persone, tante case, poche persone, ognuno si racchiude dentro il suo uscio, e a volte la sera quando esci stenti a trovare delle persone che in giro prima non era così, forse prima era anche più normale che l'uomo la sera uscisse e si disinteressasse, diciamo tra virgolette, della famiglia, della moglie, era una cosa normale. La sera io esco, tu stai a casa, mi faccio una partita a carte e via discorrendo. Adesso che c'è? Dimmi. Si va avanti, è un paese che traccheggia, ma non c'è un momento di socializzazione, niente. Basti pensare anche alle associazioni, sono sempre quelle 10 persone che ruotano tutte intorno alla stessa associazione, perciò è anche difficile far comunità dentro questo paese.
Ok, quindi siamo partiti questa puntata con parlando del cazzeggio a Viterbo e poi siamo finiti su un momento di riflessione, che di descrizione, di racconto della pianello di oggi. Lasciamoci con delle promesse, delle consegne per la prossima puntata. Perché gli ascoltatori di Pianello e non dovranno ascoltare la prossima puntata?
Ma perché
chi verrà con noi?
Ma verranno due nostri amici, che poi diciamo del gruppo che praticamente è storico, dove non ci siamo mai abbandonati, anche delle essere vicissitudini tutti quanti, ma siamo stati sempre legati, tuttora anche un po' di meno, però anche quando ci vediamo è sempre come, non è che ci abbiamo dire perché, così siamo amici, insomma, proprio amici proprio. E verrà Le Bianchi, detto Bianco, verrà anche Michele, un altro Michele, e quest'altro, e quell'altro è Diego Cascia, che detto Cascia.
Vi racconteremo degli anni 90, le scommesse degli anni 90.
Bene.
Le scommesse che facevamo negli anni 90.
Ce lo teniamo come scommesse, come appunto. E io provo anch'io a dare il mio contributo. Poi nel fuori onda mi direte nome e cognome della ragazza di qui sopra, che inviteremo qui a raccontarci la vostra interazione con lei. Me lo concedete questa scommessa?
La scommessa di conoscere il suo nome, di conoscerla.
No, il nome adesso tanto me lo dite nel fuori onda, poi io la contatterò e la farò venire qui alla prossima registrazione per una bella carrambata.
Ma secondo me non lo accetterà mai lei, però forse ci beccheremo qualche querela, una in più di quella che abbiamo, però.
Bene, allora un pezzo per salutare la querela che riceveremo tutti quanti. Michele Trillo, Michele DJ.
Anni 90, nel 1995, Ivan Graziani, poppe, poppe, poppe.
Alla prossima puntata.
anche blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Canta con me, tu mi dicevi, ed io cantavo di un posto che finanzieri e contrabbando, mi scaldavo i tuoi racconti e mio padre sì, tu mi dicevi, qua su in montagna combattuto, poi del mio mi domandavi ed io pensavo casa. Mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Sorriso, i tuoi capelli, fermi come